Ave Maria, cari amici, eccoci qui insieme nel nostro programma dedicato a Padre Pio, sulle orme di Padre Pio. Ci siamo posti anche quest'oggi e lo vorremmo seguire proprio in questa giornata che è veramente un po' particolare perché siamo reduci dalla recita della supplica alla Madonna di Pompei. E come vedremo, sia questa preghiera che proprio la vita di Padre Pio sono intimamente collegate. Difatti, oggi vedremo un po' com'era Padre Pio durante la sua attività di sacerdote, la sua attività di confessore, la sua attività anche di direttore spirituale, insomma, com'era la giornata di Padre Pio. Ci vogliamo soffermare, cari amici, su una parola che ci fa capire molto, quindi non solo dello stato d'animo di Padre Pio, ma dello stato d'animo che dovremmo avere noi tutti, proprio seguendo le sue orme. Per avvalerci della conoscenza di questo stato d'animo, se volete, di questa condizione, che poi è una condizione di tristezza, noi attingeremo alle fonti che sono le più sicure, le più vicine, le più attendibili. Padre Marcellino Jacenza Niro, Padre Pellegrino Funicelli, ma ci sono anche altri importanti testimoni, come per esempio il direttore spirituale di Padre Pio, cioè Padre Benedetto da San Marco in Lamis. Beh, insomma, in tutte queste fonti noi ritroviamo un qualcosa che ci fa comprendere qual era lo stato d'animo di Padre Pio, soprattutto durante la Santa Messa e durante le confessioni? La parola chiave è un po' questa. Padre Pio era rattristato, rattristato. Molto spesso lo sentivano triste. Ci stanno delle fotografie, anche qualcuna riportata sul settimanale di Padre Pio, che ritrae proprio il nostro santo del Gargano con il volto più che triste, piangente. Padre Pio spesso piangeva. Ma perché Padre Pio piangeva? Vediamo un po' di capire, vediamo un po' che cosa ci insegna questa realtà di Padre Pio piangente, rattristato, triste. Dunque lui una volta disse proprio ai direttori spirituali queste parole: preferirei mille volte la morte anziché determinarmi ad offendere un Dio così buono. Se dovessi offendere Dio anche una sola volta, preferirei subire infinite volte il martirio più straziante. Questo lo diceva proprio ai suoi direttori spirituali. Dunque Padre Pio era rattristato. Un'altra volta ebbe modo di esprimersi in questa maniera, che quando sentiva durante la confessione i peccati, come per esempio quello della bestemmia, beh, Padre Pio provava un senso di tristezza che praticamente era più significativo addirittura delle sue parole. E poi Padre Pio diventava triste perché poteva vedere addirittura il volto di nostro Signore, di nostro Signore Gesù Cristo. Guardate che cosa dice sempre nel suo epistolario ai direttori spirituali. Credetemi pure, dice Padre Pio, che delle sfuriate che a volte ho fatto sono causate proprio da questa dura prigionia, che poi è la prigionia dell'amore, dell'amore verso Dio. Com'è possibile vedere Dio che si contrista per il male e non contristarsi parimenti? E se poi vedo Dio che è sul punto di scaricare i suoi fulmini sul peccatore per pararli, altro rimedio non vi è da parte mia se non alzare una mano e trattenere il braccio divino e rivolgere l'altra concitata al proprio fratello. Quindi la tristezza di Padre Pio era un riflesso di un'altra tristezza, la tristezza che lui leggeva sul volto di Gesù. Difatti dice: com'è possibile vedere Dio che si contrista per il male e non contristarsi parimenti? Dunque la tristezza di Padre Pio era un con tristezza. Lui era contristato insieme a Dio. E qui, cari amici, arriva il punto, insomma, che dobbiamo cogliere assolutamente. Ricordiamoci un po' quando è che appare questa parola, rattristare, contristare, diventare triste, proprio nella Sacra Scrittura. Ricordiamo quello che è successo. Se facciamo mente locale, cari amici, fin dal primo libro della Sacra Scrittura, libro della Genesi, quello che accade con chiarezza è che dopo il peccato originale, che è costato all'uomo la cacciata dal paradiso terrestre, un cambiamento radicale della condizione umana e anche non un cambiamento, ma una diversificazione dell'incarnazione da parte della seconda persona della Trinità, dopo il peccato originale, diciamo pure che il Verbo, il Logos, la seconda persona della Santissima Trinità, si è incarnato come Redentore per una missione redentiva. La teologia ci insegna che si sarebbe incarnato ugualmente, anche senza relazione con il peccato, perché questo era il desiderio di Dio, diventare anche uomo, però la presenza del peccato originale e dei nostri peccati, di quelli di tutta l'umanità, dal primo all'ultimo uomo che avranno respirato qui sulla faccia della terra, diventa la missione redentiva. Questo ce lo insegna proprio Duns Scotus, che è un po' il teologo che ha maggiormente approfondito questo aspetto della incarnazione redentiva e anche della corredenzione da parte della Madonna Immacolata. Ma che cosa è successo, cari amici? Che cosa ha detto Dio dopo il peccato originale? Non si è infuriato distruggendo Adamo ed Eva, no? Levandoli dalla vita, levandoli dalla faccia della terra, ma si è veramente contristato, cioè proprio ricordiamo le parole di Dio che diceva a Eva: che cosa hai fatto? Che cosa hai fatto? Così come lo ha detto, che hai fatto a Caino, no? Dopo l'omicidio, il primo omicidio di una lunga catena di omicidi, numerabile, sono un numero finito, che ci sono e che ci saranno fino alla fine del mondo. Dio diventa triste, Dio Padre, in questo momento stiamo parlando di Dio Padre. Poi che cosa vediamo, sempre legato a questa parola della tristezza? Se per esempio andiamo a leggere quello che scrive l'Evangelista San Marco, quando ci descrive Gesù nel Getsemani, dice così: giunsero intanto a un podere chiamato Getsemani, ed egli, Gesù, disse ai suoi discepoli: sedetevi qui mentre io prego. Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e cominciò a sentire paura e angoscia. Gesù disse loro: la mia anima è triste fino alla morte. Anche qui appare questo stato d'animo. Gesù addirittura è triste fino alla morte. Andiamo avanti perché vedete che scopriamo un aspetto della condizione, no? Di noi peccatori, del peccato che può facilmente sfuggirci, no? Sentite che cosa dice anche qui, sempre per attingere alla Sacra Scrittura, no? Dice San Paolo nella lettera agli Efesini, dice a un certo punto: nessuna parola cattiva esca più dalla vostra bocca, ma piuttosto parole buone, che possano servire per la necessaria edificazione, giovando a quelli che ascoltano. E non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati per il giorno della redenzione. E dice ancora, aggiunge: scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira, clamore, maldicenza, con ogni sorta di malignità. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda, come Dio ha perdonato a voi in Cristo. Quindi San Paolo ci invita a non peccare, ad essere imitatori di nostro Signore Gesù, misericordiosi, perdonandoci a vicenda, come Dio stesso ci ha perdonato in Cristo. Perché con i nostri peccati invece, queste parole cattive, rubare, San Paolo fa tutta una lista di cose, di peccati, non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio, col quale foste segnati il giorno della redenzione. Quindi, cari amici, che cosa scopriamo? Dio Padre, Dio Figlio, nel Getsemani, Dio Spirito Santo, sono rattristati dal nostro peccato. Guardate, questa è una cosa che ci deve fare molto riflettere. Questo Padre che è nel cielo, questo Padre che ci ha creati con ogni bene, con ogni perfezione, con ogni amore, con ogni dedizione, questo Padre davanti ai suoi figli che peccano, che lo rinnegano, che noi lo rinneghiamo, che lo tradiscono, come si può fare nella peggiore delle maniere, che lo condannano a una morte da malfattore. Davanti a tutto questo, Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo diventano tristi. Tristi. Perché diventano tristi? Perché a un certo punto Dio Padre, addirittura sempre nel libro della Genesi, leggiamo che si era pentito, dice proprio: sono pentito di aver creato l'uomo, perché tutto ciò che concepisce il cuore dell'uomo altro non è che il male. Sono pentito, si era rattristato. Ma possiamo aggiungere altre prove a questa cosa, che Dio diventa triste a causa del peccato dell'uomo, oltre che a offenderlo, perché San Tommaso d'Aquino, Sant'Agostino danno una definizione di peccato perfetta. Nello stesso catechismo della Chiesa Cattolica possiamo comprendere bene che cos'è il peccato. Il peccato è un'offesa innanzitutto fatta a Dio, quindi l'oggetto del peccato innanzitutto è Dio. Noi offendiamo Dio, che poi possiamo fare peccati contro i nostri fratelli, come Caino, non cambia di nulla. Cioè, è sempre un peccato che rende triste Dio. Al punto tale che Dio Padre si era pentito di aver creato l'uomo, che Gesù era triste fino alla morte nell'orto del Getsemani. Ma per quale motivo Gesù era triste fino alla morte? Perché si è caricato in quel momento di tutti i nostri peccati. Quindi questa montagna di orribili peccati di tutta l'umanità fanno diventare l'anima di Gesù triste. Triste perché si vede davanti al Padre caricato, responsabilizzato, lui che era innocente, di tutto il male. Insomma, il male rattrista Dio Padre, Dio Figlio e anche lo Spirito Santo, perché qui dice che non vogliate rattristare lo Spirito Santo con il quale foste segnati per il giorno della redenzione, dice San Paolo agli Efesini. Quindi, cari amici, guardate, questa è una cosa che ci dovrebbe rattristare pure a noi, no? Dobbiamo essere tristi, e dirò di più, la Madonna, Padre Pio, fra poco vedremo, ci fanno comprendere che noi, davanti al nostro peccato, dobbiamo diventare tristi. Diventano tristi quelli che il peccato non l'hanno fatto. Gesù, la Madonna, Padre Pio. Ricordiamoci che cosa, come è apparsa la Madonna ai tre pastorelli di Fatima. Dicono proprio testualmente: non abbiamo visto la Madonna sorridere neanche una volta in tutte le sei le apparizioni. Non l'abbiamo vista sorridere neanche una volta. E che cosa è successo? A Lourdes, la stessa cosa, la testimonia, Santa Bernardetta, la Madonna. Era affatto contenta, era triste. Ne parliamo alla saletta, dove la Madonna grondava lacrime, no? Osservando i peccati che si facevano a quei tempi, profanando, non santificando le feste. E la Madonna piangeva a calde lacrime. La Madonna sappiamo bene che piange quando vede i propri figli andare a finire all'inferno. Piange come una madre che piange un figlio. Anche di Gesù sta scritto, no? Lo piangeranno come si piange per la morte di un primogenito, come si piange la morte di un figlio unico. Allora, questa è una dimensione che ci deve fare molto riflettere, cari amici. E che porsi sulle orme di Padre Pio significa anche questo. Anche Padre Pio era rattristato dal male. Lui diceva che quando sentiva accusare le persone, accusarsi di aver bestemmiato, avrebbe voluto morire anziché sentire che era stato fatto questo peccato. Era triste pure lui. Allora ci dobbiamo chiedere: quando è che noi siamo tristi? Quando è che io divento triste? Divento triste quando vedo che c'è un male, un dolore, una perdita, un lutto, un qualcosa che colpisce o me o uno dei miei cari, ma possiamo dire anche in generale. Noi diventiamo tristi quando sentiamo parlare di guerra. O dovremmo essere tristi quando sentiamo parlare di guerra. Quando sentiamo parlare della morte degli innocenti, cari amici, che è uno dei frutti, delle conseguenze, del salario del peccato, il fatto che proprio gli innocenti, come Gesù, avvengono abbiano a soffrire, dovremmo non solo diventare tristi, ma dire mea culpa, mea maxima culpa, colpa mia. Ci dobbiamo ricordare, cari amici, che se Gesù ha sofferto quello che ha sofferto, se la Madonna piange, se la Madonna è la regina dei martiri, è un martire, credetemi, non ride, non ride. La colpa è la nostra, è la conseguenza dei nostri peccati. Voglio aggiungere anche qualcos'altro perché ci collega alla supplica della Madonna di Pompei che abbiamo appena fatto questa mattina. A un certo punto, sentite qua, che cosa dice Bartolo Longo, che speriamo che venga poi innalzato agli onori dell'altare, anche questo uomo che è stato così devoto e vicino alla Madonna. A un certo punto, nella supplica, noi diciamo queste parole: O Madre, implora per noi misericordia dal tuo Figlio divino. E vinci con la clemenza il cuore dei peccatori. Sono nostri fratelli e figli tuoi, che costano sangue al dolce Gesù e contristano il tuo sensibilissimo cuore. Mostrati a tutti quale sei, regina di pace, e ti perdono. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Questo abbiamo recitato stamattina, questa è la parte della supplica che noi abbiamo rivolta alla Regina delle Vittorie, alla Sovrana del cielo e della terra. Abbiamo detto che noi peccatori, perché qui dice sono nostri fratelli, ma noi siamo tutti fratelli, siamo tutti peccatori, che costano sangue al dolce Gesù e contristano il tuo sensibilissimo cuore. Dunque, cari amici, questa parola chiave, chiamiamola così, che è la tristezza, ci serve a capire che quando noi commettiamo dei peccati, oppure quando guardiamo la situazione attuale dell'umanità, no? Che vive sempre più lontana da Dio, ma non solo lontana da Dio. Sta vivendo, diremmo quasi, da una parte un'apostasia, da una parte, diciamo, il sussistere, no? Di false religioni, dall'altra parte vive. Stiamo parlando di cifre enormi, si parla di un 30%, poco più, poco meno, insomma, di tutta l'umanità che non crede a niente e che addirittura è nemica di Dio. Se noi facciamo un giro, cari amici, per le scuole, nelle nostre famiglie, specialmente nei giovani, ecco, addirittura per tanti di essi credere in Dio, no? Credere nel Vangelo che la Chiesa annuncia è quasi sintomo di alterazione mentale, di, possiamo chiamarla, un'errata percezione della realtà. Sembra quasi che noi siamo, che il credente sia un paranoico, cioè uno che vede nella realtà cose che non ci sono, capite? Quindi c'è apostasia, false religioni, ateismo, agnosticismo e anticristianesimo, addirittura. Questa è la situazione dell'umanità. È chiaro che Dio è triste, perché vede perpetuarsi ed aggravarsi quella situazione di, possiamo definirla in qualche modo, un allontanamento da Dio o una negazione di Dio, che c'è fin dalla notte dei tempi, che però sta arrivando a una situazione parossistica. Ecco perché la Madonna pure è apparsa a Fatima o a Salette piangente. Ecco perché il risultato di questa situazione è che tanti di noi finiscono all'inferno, cioè finiamo nella perdizione. Noi che siamo figli di Dio, creati a sua immagine e somiglianza, e figli della Madonna Immacolata. Adesso vedremo poi che cosa è significato per Padre Pio questo essere triste e questo leggere sul volto di Gesù la tristezza davanti al peccato dell'uomo. Intanto io chiederei alla nostra regia di mettere un piccolo stacco musicale, di buona musica, e poi riprenderemo la nostra meditazione. Ave Maria. Riprendiamo la nostra riflessione. Abbiamo visto che sulle orme di Padre Pio oggi incontriamo chi? Incontriamo un santo stigmatizzato, sacerdote Padre Pio, che era contristato, rattristato, quando si trovava davanti al peccato, al male. Padre Pio era rattristato perché vedeva il volto di Gesù rattristato, perché era cosciente che il male, il peccato, la defezione portano non solo offesa a Dio, ma tristezza. Abbiamo visto come Dio Padre, Dio Figlio e Dio Spirito Santo, davanti al peccato dell'uomo, diventano tristi, tristi. Ma perché, ancora ci chiediamo, perché questa tristezza? Perché è la tristezza del padre che vede il figlio che si rivolta contro di lui. Guardate questo, eh? Chi è padre, chi è madre, e vede un figlio che alza la mano contro il padre, contro la madre. Può provare paura, può provare sconvolgimento, può provare il desiderio di fuggire, ma soprattutto prova una tristezza senza fondo, perché il figlio che lui ama si rivolta contro il padre, si rivolta contro la madre. Quante ne vediamo in queste situazioni? È la stessa situazione dell'uomo verso Dio, nella sua Trinità. Padre, Figlio e Spirito Santo, non vogliate rattristare lo Spirito Santo, con il quale fosti segnati per il giorno della redenzione, dice San Paolo agli Efesini. Noi siamo stati segnati dallo Spirito di Dio nel giorno del battesimo, nel giorno della nostra dell'applicazione della nostra redenzione. Anche lo Spirito Santo, pensate un po', no? Quest'essere onnipotente, Dio, che noi non vediamo, che però esiste, che è la carità, che è l'amore di Dio, anche lui diventa triste. Noi lo rattristiamo, dice San Paolo, con i nostri peccati. E l'umanità continua a rattristare, non solo offende. Madonna Fatima ha detto: se non smetteranno di offendere Dio dopo questa guerra, ne verrà un'altra peggiore. Sappiamo quello che ha detto la Madonna e che è puntualmente accaduto. Oltre a offendere, quindi oltre all'offesa, qui stiamo assistendo a qualcosa forse della quale non ci rendiamo conto. Questo Padre nostro che è nei cieli, anche qui dobbiamo un po' capire perché nei cieli, non nel cielo, no? Questo Padre nostro è nei cieli, si rattrista davanti alle nostre mancanze, davanti ai nostri peccati, soprattutto se sono fatti scientemente, con piena avvertenza e deliberato consenso. Dio rimane addolorato perché vede il figlio che si rivolta contro il padre, non soltanto che se ne vuole andare, vedete, è qui. Ci fa riflettere Padre Pio con questa tristezza che lui provava, anche lui che certe volte invece era gioviale, scherzoso, raccontava barzellette, lo vedremo fra poco, però quando era in confessione, cari amici, quando era in confessione, Padre Pio era triste. Quando si trovava nel momento dell'elevazione, della consacrazione, Padre Pio era triste fino alla morte. Esattamente come Gesù nel Getsemani, esattamente come Gesù nel Getsemani. La mia anima è triste fino alla morte. Allora, vedete, nella storia si racconta che Giulio Cesare, grande condottiero, forse il più grande di tutti i tempi, uno dei più grandi generali di tutti i tempi, che ha portato l'impero di Roma a conquistare praticamente quasi tutto il mondo allora conosciuto, ecco. Tutte le sponde del Mediterraneo erano in mano ai Romani. I Romani arrivano fino alla Gallia, al nord dell'Europa, arrivavano fino alle soglie di quello che loro chiamavano Hic Sunt Leones, cioè il deserto del Sahara, quindi tutto il Nord Africa, tutta la regione sopra il Sahara. Avevano conquistato tutto l'Oriente, no? Ponzio Pilato, un altro che era procuratore, governatore di Roma nella Giudea, dimostra insomma che l'impero di Roma si era allargato fino a un massimo, adesso poi gli storici ce lo insegnano, sotto Augusto, e poi dopo è iniziato il declino, ecco, manca a farlo apposta, dopo, quindi verso terzo, quarto secolo in poi, arriva il declino di Roma e invece poi l'ascesa della Chiesa d'Oriente, quindi di Costantinopoli. Ma come è morto Giulio Cesare? Come è morto Giulio Cesare, che aveva vinto i Galli, aveva sterminato i nemici di Roma con le sue legioni, era stato vittorioso. A un certo punto c'è una congiura contro di lui. Questo forse è bello leggerlo non tanto sulle pagine della storia, è piuttosto asettica e potremmo così dire relazionale. Se leggiamo Shakespeare, no? Proprio il Giulio Cesare di Shakespeare. Vediamo che a un certo punto dei cospiratori, fra i quali ci stava anche Bruto, suo figlio, adottivo non era suo figlio, che insieme ad altri cospiratori, Cassio, eccetera, cioè tende un'imboscata al padre e lo stanno per uccidere. Giulio Cesare reagisce, si difende, fino a quando non vede il proprio figlio con in mano un coltello, una lama, che lo vuole uccidere. Allora ci racconta Shakespeare che Giulio Cesare si copre il volto con il suo mantello, dicendo: Quoque tu, Brute, fili mio, anche tu, Bruto, figlio mio, e muore, pugnalato dai cospiratori. Un padre che vede nella mano del figlio l'arma con la quale lo vuole uccidere e lo uccide. E lo uccide. Shakespeare ne ha fatto forse uno dei più grandi drammi, tragedie, no? Della letteratura anglosassone. Ma questo per farci capire che cosa? Che tanti dolori sono sopportabili, no? Mettiamoci un po' nei panni di Dio. Certo, l'offesa, la dignità di Dio, San Tommaso ci insegna che, per esempio, no, San Tommaso ci insegna, dice, perché è dovuto morire il figlio di Dio? Non sarebbe bastato un sacrificio, dico per dire, no, come quello. Sì, con i sacrifici che si facevano nel mondo ebraico, no? Quando c'erano proprio nel tempio sacrifici, c'erano vari tipi di liturgie, ma c'erano i sacrifici di lode, c'erano i sacrifici di espiazione, c'erano i sacrifici, un sacco di tipi di sacrifici, c'erano i sacrifici di animali, no? Col sangue di capri, di vitelli, di agnelli. Si placava l'ira di Dio, questa è un po' l'idea che avevano gli antichi, no? Ma San Tommaso dice: non è sufficiente questo, ce lo dice anche proprio Isaia, no? È troppo poco che tu sia mio servo, dice pensando al nostro Signore Gesù. Perché questo? San Tommaso con una logica che ci lascia senza parole, vedete? Ci dice, la gravità di un'offesa non è soltanto commisurata alla gravità della materia, alla inavvertenza di chi la commette questa colpa, al deliberato consenso di colui che pecca scientemente, sapendo quello che fa, approvando quello che fa, in lucidità. Ecco, la gravità di un peccato dipende anche da chi. Perché io posso fare un grande peccato come l'ha fatto Caino verso suo fratello Abele, ma quando il peccato è grave perché lo facciamo contro Dio, acquista una malizia, una gravità superiore. Perché l'oggetto, quod, ecco, dicono i teologi, è Dio stesso, non è un uomo. Non è un animale, o una pianta, uno incendia. No, quanta gente, no? Appicca il fuoco nei boschi e pensa di non fare peccato, ma quello è un peccato, è grave, perché contro tante creature tu hai appiccato il fuoco, fatto danni contro la natura, contro la creazione, contro le creature che Dio ama una ad una. Ecco, di questo dobbiamo capire bene. Dio ama quello che ha creato singolarmente, starei per dire batterio per batterio, microbo per microbo, balena per balena, uomo per uomo, donna per donna, angelo per angelo. Dio ama tutto quello che ha creato. E quando arriva il peccato, l'offesa, Dio diventa triste. Come Giulio Cesare, come il padre che vede il figlio che si rivolta contro lui, come la madre che vede il figlio che la picchia, come lo sposo vede la sposa che carne della sua carne, che si rivolta contro lui, o viceversa. Quindi, cari amici, Padre Pio ci insegna con quella tristezza che ben più di un'offesa è il peccato. E anche il rattristare Dio che ci ama infinitamente. È più di un tradimento, è più di un omicidio, è più di una violazione di un qualunque dei 10 comandamenti. Il peccato veramente significa far diventare Dio triste. Ricordiamoci che cosa è avvenuto con gli amici, così ci colleghiamo anche con il discorso di Padre Pio. Padre Pio era sempre triste perché era con triste, insieme a Gesù e alla Madonna, quando vedeva arrivare dei peccatori impenitenti. Padre Pio era anche gioviale, buono, affabile. Si ricorda che specialmente nelle ore del refettorio, dopo la refezione, si tratteneva un po' con i suoi confratelli. E Padre Pio raccontava un sacco di barzellette, ma di barzellette veramente carine, veramente dolcissime, nel senso che facevano veramente ridere. Padre Pio era schietto, sincero. Insomma, voglio anche dire che anche il Papa che è morto, no? Il Papa che è morto, noi possiamo vedere in lui una bonomia, o lo abbiamo visto come, ecco, attento ai poveri, però guardate che, insomma, queste sono cose esteriori. Ecco, poi dopo il Papa è il rappresentante di Cristo in terra, quindi la bonomia, la simpatia, il Papa era veramente simpatico. Padre Pio pure era simpatico, però quando è che diventano tristi? Diventano tristi quando diventa triste Dio, quando vedono gli effetti del peccato, anche del loro peccato. Ricordiamoci che cosa è successo, cari amici, che ce lo racconta così bene nostro Signore con la parabola del figliol prodigo, e di questo figlio che a un certo punto, insoddisfatto, dice al padre: dammi quello che mi spetta delle tue sostanze, e vuole andarsene. Guardate che da un punto di vista legale, no, questo lo diciamo anche secondo la legislazione moderna, e durante la vita l'eredità non ti spetta, cioè nel senso che l'eredità è qualcosa che arriva dopo il decuius, non a caso si chiama decuius, dopo che è morto diciamo, colui che poi lascia l'eredità, no? Quindi l'eredità è qualcosa che segue la morte. Allora si eredita e ci sono i vari eredi. Poi ci sono i termini tecnici. Quindi se vogliamo vedere al figliol prodigo, non gli aspettava niente, non gli aspettava niente. Ma il padre però glielo dà lo stesso, gli dà la sua parte di eredità come se fosse morto. Attenzione qua, come se lui fosse morto. Gli dà i suoi beni, questo figlio se ne va. Lui lo guarda allontanarsi, non c'era l'altro figlio, l'altro del fratello, e questo figlio se ne va, lascia la casa del padre. E poi sappiamo, no? Dissipa vivendo da dissoluto, dice i Vangeli dicono, vivendo da dissoluto, dissipa tutte le sue sostanze. Poi in quel paese arrivò una grande carestia, questo giovane cominciò a trovarsi in ristrettezze, in difficoltà, aveva fame, voleva, uno diventò. Diventò pastore di porci. Sappiamo che i porci nel mondo degli israeliti erano animali immondi, quindi fare il pastore di porci era proprio la cosa più spregevole che uno potesse fare. Vabbè, ma lui a quello era arrivato, dove dissipato con le prostitute, no? Queste sue sostanze, fino a quando, dice, desiderava di mangiare dei carrubi. che i guardiani davano ai porci, ma nessuno gliene dava, dice il Vangelo. Allora rientrò in sé, no, rientrò in sé e disse: so io che farò. Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza? Andrò da lui e dirò: padre, ho peccato contro di te, contro il cielo e contro di te. Non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come l'ultimo dei tuoi salariati. E sappiamo che il padre lo riabbraccia, no? Questo ritorno del figlio al proprio. Ma quello che ci deve fare, ci deve colpire, è che quel padre dà al figlio l'eredità come se egli fosse morto, ma in realtà è morto. In un certo senso, se ci rendiamo conto, nel cuore del figlio il padre è morto. Nel cuore di noi poveri peccatori, quando c'è il peccato grave, Dio fugge, non c'è più, lo cacciamo. Per noi Dio è morto. Questo padre è morto. Ecco perché gli dà l'eredità, anche se non gli spetta una lira. A rigor di legge non gli spettava una lira al figlio il prodigo. E anche il fratello poi si era arrabbiato, no? Col padre, ma come? Vabbè, però qui leggiamo quello che era, quindi su queste orme di Padre Pio, che potremmo dire era il con crocifisso con Gesù, quindi anche lui provava l'angoscia del Getsemani. E per coloro che hanno visto le stigmate, poi addirittura vediamo questo padre Pio era praticamente suppliziato come lo era nostro Signore Gesù Cristo. Mi voglio sottolineare questo aspetto perché c'è un libro di Roberto Allegri che si intitola Il Crocifisso del Gargano. Dove, ma poi magari lo approfondiamo di più questo discorso, dove non è soltanto questione di stato d'animo, non è soltanto questione di Getsemani, di sudore, di sangue. Poi Gesù ha patito dolori inconcepibili ed è stato ferito in maniera inconcepibile da mente umana, e Padre Pio, per quelli che hanno visto le sue stigmate, le piaghe che il Signore gli ha impresso, lui che ha voluto che Padre Pio diventasse il suo compagno nella passione, in pratica. Perché, ecco, chi ha potuto vedere le stigmate, così come ci racconta Roberto Allegri, ha potuto vedere delle ferite che, per esempio, i fori delle mani facevano passare la luce, cioè c'era un'eschara, come lo definisce bene anche il dottor Giorgio Festa, che è uno di quelli che ha potuto esaminare più da vicino lo stigma di Padre Pio. Si vedeva proprio la luce filtrare da una parte all'altra, soltanto una crosticina, ecco, sapete, le croste che si fanno sulle ferite, veniva attraversata, era diafana, veniva attraversata dalla luce, per far capire che Padre Pio era stato con suppliziato, quindi insieme al nostro Signore Gesù Cristo. E allora, per chiudere questa cosa qui, con Padre Pio ci si svela questo aspetto del peccato, della mancanza alla legge di Dio. Oggi l'umanità, diciamolo pure, pecca senza pensarci troppo. Soprattutto quando si nega l'esistenza di Dio, quando non ne si vuole parlare, quando addirittura lo si combatte, quando si dice che la fede è una malattia mentale, come dicono certi scienziati, quando si dice che è l'oppio dei popoli, come diceva Marx, oppure quando addirittura, pur essendo battezzati con i sacramenti dei cristiani e dei cattolici, si diventa tutt'altro, cioè si diventa apostati. Diventiamo tutti come come i figlioli prodigi, quindi il peccato ci allontana. Allora, in questo vediamo questo padre Pio triste, che però diventava gioioso, era addolorato, era qualcosa che non riusciva neanche a parlare per i dolori durante la Quaresima, durante i venerdì, soprattutto il venerdì santo. Padre Pio diventava veramente una maschera di dolore, dolori veri, non di chiacchiere, no? Come posso farne io adesso? Dolori veri, cari amici. Ecco, quindi Padre Pio era triste e piangeva proprio per questo. E questo aspetto dell'umanità, del peccato in questo momento che dilaga, ecco, ci deve fare molto riflettere. Perché noi stiamo contristando il cuore di Dio e il cuore della Madonna Immacolata. Padre Pio diventava allegro quando, alla risurrezione, diventava allegro come lo è diventata la Madonna quando hanno visto la risurrezione di Gesù. Diventa Dio allegro quando vede il proprio figlio che era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Io vi ringrazio, cari amici, per la vostra cortese attenzione e vi rimando fra 7 giorni. Ave Maria.